Accogli ciò che è. Questo è il titolo del libro che stiamo per attraversare, seppure nella brevità della nostra conversazione, insieme con il suo autore, Pasquale Jonata. Il sottotitolo di questo libro è Quando la realtà diventa terapia, editore Città Nuova. Pasquale Jonata, buonasera.
Buonasera.
E benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole per raccontare di questo libro che desideriamo condividere con i nostri ascoltatori, prossimi lettori. Lo desideriamo perché è un libro che ha necessità di essere raccontato, ha necessità soprattutto di essere letto e in particolar modo di essere vissuto. Leggo in quarta di copertina che Pasquale Jonata è psicologo e psicoterapeuta, esperto di psicotraumatologia e ipnosi terapia metaforica. E qui, Pasquale Jonata, io mi fermo. Che cos'è l'ipnosi terapia metaforica?
L'ipnosi terapia è una tecnica che presuppone un linguaggio particolare da parte dello specialista, del professionista, che va, come dire, a toccare certe profondità psichiche, appunto l'inconscio, tramite parole oppure, come lei ha accennato prima, metafore, perché la metafora, il linguaggio metaforico, è il linguaggio più diretto per arginare le resistenze del paziente, le resistenze che sono quasi sempre di tipo logico-critiche. Ecco, con linguaggio metaforico si aggirano queste resistenze e si va al problema.
Ci vuole fare un esempio per farci capire meglio la semplicità complessa di questa ipnosi metaforica?
Ma praticamente si tratta di... faccio un esempio che penso sia abbastanza noto a livello culturale, mediatico. Se noi pensiamo alle parabole di Gesù, erano, come dire, dei racconti prelevati da esempi della natura, in cui direttamente chi li ascoltava si sentiva espresso, si sentiva... Gesù non usava tematiche, come dire, razionali, teologiche, raffinate concettualmente, ma utilizzava aneddoti, parabole, metafore, linguaggi, diciamo, che tutti sono accessibili, dai bambini agli adulti, ci si ritrovano tutti, insomma, ecco, questo è un po' la specificità dell'inconscio.
E non siamo sicuramente fuori del libro che stiamo per raccontare con quello che ci ha detto poco fa Pasquale Jonata.
Assolutamente.
Altro che, siamo proprio dentro questo libro.
Assolutamente.
Lei, proprio nelle primissime pagine di questo libro, per essere veramente in linea con quella che si chiama, chissà poi perché, la vita quotidiana, che è piena di imprevisti, ci fa alcuni esempi molto, molto, molto semplici che possono capitare a tutti, che ne so, avere l'appuntamento con la moglie alle 17 al supermercato, poi accorgersi che invece la moglie non arriva e invece l'appuntamento era per le 19. E questo può essere un esempio fra i tanti di contrattempi, di imprevisti. A sconvolgerci non sono le cose che ci capitano, bensì il modo in cui le prendiamo. Queste parole non ci provengono dall'attualità, ma ci provengono dall'antichità. Poi lei aggancia un pensiero molto particolare, non potrebbe che essere quello di Charles Bukowski: non sono le grandi cose a farci impazzire, ma il laccio della scarpa che si rompe proprio quando non abbiamo tempo. Ecco, qui entriamo nella categoria, nel territorio degli imprevisti. Nessuno è escluso da questa cosa degli imprevisti, perché la vita è proprio... Io penso che la vita sia proprio nel momento dell'imprevisto. Quando noi raccontiamo qualcosa, soprattutto raccontiamo degli imprevisti, perché sostanzialmente, spero di non sbagliarmi, l'imprevisto è la parte principale della vita, nonostante tutto.
Certamente. Tenga presente che un grande pensatore noto come Buddha, in realtà si potrebbe considerarlo come il primo grande psicologo della storia, Questo perché tra le sue grandi affermazioni ce n'è una che appunto fa un po' rima con quanto ha accennato lei poc'anzi. Buddha dice che l'unica cosa certa al mondo è il cambiamento. Appunto, l'imprevisto, il cambiamento, la sorpresa, come dire, qualcosa che va storto, tra virgolette, qualcosa che non era previsto. Ecco, allora l'atteggiamento qual è quello più, diciamo, sano? È intanto quello di evitare la reattività, cioè il reagire, cioè inserire dell'emotività davanti a ciò che in qualche modo ci sorprende. Questo perché? Perché la reattività presuppone appunto un rifiuto, una resistenza, un qualcosa che, come dire, giudica negativamente quanto sta accadendo. Mentre invece l'atteggiamento più sano, che poi produce serenità interiore, è quello dell'accoglienza, è quello della, oserei dire, curiosità di quello che sta accadendo. E questo predispone appunto a questa, diciamo, soluzione interiore, a questa enfasi a ciò che sta accadendo, senza resistenza. Quindi diciamo che il nemico da cui dovremmo stare attenti è quella che si chiama reattività, reagire, resistere. Perché, come disse un grande pensatore, il segreto della serenità è proprio quello di cooperare in maniera incondizionata con l'inevitabile. Perché Jung già lo dice più di una volta. Lui accennava proprio al fatto che ciò che noi accettiamo ci trasforma, ciò che invece neghiamo ci sottomette. Perché ci sottomette? Perché questo che neghiamo in qualche modo si ripresenta, prima o poi ci accompagna, per cui se non lo risolviamo con l'accettazione, con la curiosità, in qualche modo è come un problema sospeso. Tenga presente che in America, per dire la parola nevrosi, gli americani usano un unfinished business, che vuol dire affare non concluso. Quindi ecco, bisogna stare attenti a tenere questi affari non conclusi dentro di noi.
Ecco, io vorrei ancora, Pasquale e Jonathan, tenere proprio l'attenzione su questi affari non conclusi. È vero che quando cerchiamo di concludere, quindi cerchiamo di definire una cosa, forse in quel momento quella cosa che noi cerchiamo di definire, quella cosa ci sfugge. Ma l'impegno, il desiderio di definire è un desiderio molto forte. Lei poco fa diceva, parlava della negazione. Ecco, io vorrei capire ancora più in dettaglio per far entrare i nostri ascoltatori proprio dentro questo concetto di quello che è la negazione. Perché se io nego, mi sottometto alla negazione stessa e quindi rifiuto la trasformazione e rifiuto anche una possibilità di vivere, come diceva poco fa lei citando il pensiero di Gustav Jung. E quindi la vita non è più una vita serena, perché la vita è serena solo se io accetto e non nego.
Assolutamente. Tenga presente che, sempre per parlare dell'inconscio, come avevamo accennato prima, l'inconscio ha delle leggi molto precise, molto, diciamo, consolidate. Una legge è quella che l'inconscio, cioè la nostra parte più profonda della psiche, non conosce la negazione, non sa cos'è la negazione. L'inconscio conosce solo la proposizione, solo il positivo. Le faccio un esempio molto banale. Se io invito una persona a disegnare su un foglio con le matite un argomento, un tema, tipo mi disegni per cortesia un uomo che disegna, appunto, mi scusi, mi disegna un uomo che non pianta un albero. Bene, si può disegnare una persona, È molto difficile, è molto facile invece disegnare un uomo che pianta un albero, perché lo puoi immaginare, non so, inginocchiato con una buchina a fianco, con un alberello piccolino e sta per inserire le radici di questo alberello nella buchetta. Ma come si fa a capire, invece a tematizzare, a disegnare un uomo che non pianta un albero? Non lo si, uno può dire, vabbè, lo metto in piedi, vabbè, ma è un uomo in piedi, oppure lo tengo, cioè l'inconscio non sa cos'è il no, non lo sa metabolizzare, per cui anche in chiave terapeutica bisognerebbe evitare di dire, non so, a chi soffre di alcolismo, non bere, non comprare il vino. Ma bisognerebbe dire frasi tipo sii sobrio, allora l'inconscio capisce. Per cui anche un genitore nei confronti di un bambino non dovrebbe mai usare termini non fare questo, non fare quello, non fare quell'altro, oppure non dire, non, perché è come dire, l'inconscio è come se togliesse il non. E poi esegue quello, il contenuto dell'invito. È molto semplice questo, sa perché? Perché l'inconscio vive di immagini, per cui dire, per esempio, non bere vino, l'inconscio ha l'immagine del vino. Non so se per cui le faccio una piccola esercitazione così. A lei come ai suoi ascoltatori, si provi per i prossimi 50 secondi o 60 secondi, un minuto, a non pensare agli elefanti rosa. Vediamo se lei o tra i suoi ascoltatori c'è qualcuno che riesce a eseguire questo invito, questo compito. Impossibile, perché? Perché per poter eseguire il mio invito si è costretti a pensare agli elefanti rosa, mi ha capito? Ecco l'impossibilità da parte dell'inconscio. Ci sarebbero altre leggi che riguardano l'inconscio, per esempio l'inconscio non conosce la morte, la mortalità, per l'inconscio non siamo immortali. Per l'inconscio non esiste il futuro, il passato, esiste solo il presente. Ecco perché io parlo della realtà come terapia, perché l'enfasi del qui ed ora. L'inconscio, come dire, non sa cos'è il passato, non sa cos'è il futuro. Può ricordarlo, può desiderarlo, ma non lo vive, vive solo il presente. Non so
Pasquale
se mi
Jonata,
so spiegare.
certo, a proposito dell'inconscio, lei parlava dell'inconscio, dell'eternità dell'inconscio, ma per l'inconscio una delle particolarità, sempre che io abbia letto bene questo testo, una delle particolarità importanti dell'inconscio è anche la parola importantissima, altro. Ecco, se l'inconscio è la parte più intima di noi stessi, l'inconscio vive in quanto vive una relazione con l'altro. Ecco, in che modo noi viviamo la parola altro e in che modo noi, e qui entriamo in un altro tipo di accoglienza. Il suo libro si intitola Accogli ciò che è. E quindi quando accogliamo l'altro, accogliamo ciò che è l'altro, lo accogliamo nel rispetto di quello che è l'altro, sia dal punto di vista dell'inconscio e sia dal punto di vista, se vogliamo, anche di una gratitudine o anche della parola rispetto.
Assolutamente, assolutamente. L'atteggiamento che bisognerebbe, appunto, si consiglierebbe di avere nei confronti della realtà è quello proprio della gratitudine. Per esempio, prima si parlava del cervello. Se noi proviamo a invitare sempre i suoi ascoltatori a un semplice esercizio, per i prossimi secondi a concentrarsi sulle parole no, 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 no. dopodiché si invita invece a concentrarsi sulle parole sì. E poi si può chiedere che sensazioni si sono provate dopo aver fatto questo esercizio. Bene, le assicuro che tutti, o quasi tutti, insomma, avranno risposte simili del tipo quando hanno pensato no, hanno avuto una sensazione di disagio, di resistenza interiore, di qualcosa che non dico turbava, ma insomma non era gradevole. Invece quando si concentravano sulle parole sì, beh, questo insomma, crea molta apertura interiore, molta accoglienza, molta distensione, molta scioltezza, disinvoltura. Perché la parolina magica è il sì. È il sì. Il sì. Accogliere. Noi siamo fatti per accogliere. È proprio, come dire, è qualcosa che ci caratterizza. Ora, per esempio, anche situazioni dolorose come la morte, come le separazioni, hanno sempre un germe di positività. Bisogna capire come prenderle. D'altra parte, la morte, la separazione è qualcosa che ci caratterizza talmente, ma non parlo della morte finale. Parlo proprio della morte tipo, so, si muore feto e si nasce neonati, si muore neonati e si nasce, o lattanti e si nasce svezzati, si muore puberi e si nasce adolescenti, si muore giovani e si nasce adulti, cioè la vita è fatta di morte e rinascita, ecco. Questa cosa che dice lei dell'altro, dell'accoglienza, è qualcosa di fondamentale, il rispetto. Il rispetto, come lei accennava, è la cosa più importante che ogni essere umano è alla ricerca. Siamo tutti alla continua ricerca di essere considerati, di essere rispettati, di essere qualcuno per qualcuno. Provi a immaginare lei che si trova in un contesto numeroso di persone, c'è una festa e a un certo punto, in mezzo a tante parole, frastuono, parole anche straniere, discorsi di cui non capisce il senso, a un certo punto lei sente risuonare il suo nome. Il suo nome. E che cosa fa? L'istinto cosa le suggerisce? Si gira improvvisamente. Perché? Come mai? Perché siamo tutti alla ricerca di qualcuno che ci consideri, che ci riconosca. Per cui il proprio nome è, diciamo, forse la cosa più gradita a noi stessi, al mondo, diciamo. Più di tante altre cose. Essere chiamati per nomi, essere ringraziati per nomi, essere sottolineati, è la cosa che dà più, come dire, più piacere al mondo, perché lì si staglia la nostra identità. Ha capito?
E se lì si
Non so
staglia
se.
la nostra
Sì.
identità, Pasquale Jonata, se lì è la nostra
Scherzo.
identità, allora tanto vale che noi a questa identità diamo un volto, perché noi spesse volte alla identità non diamo un volto, non guardiamo l'altro nel suo sguardo, nei suoi occhi, non prendiamo parte allo sguardo dell'altro, e qui la teoria e il pensiero di Emanuele Levinas ci viene sicuramente in aiuto nei confronti di quello che noi facciamo a favore o a sfavore dell'altro. Ma quando noi, Pasquale Jonathan, noi abbiamo di fronte l'altro, che cosa abbiamo da offrire?
Può ripetere meglio la sua
Dicevo,
osservazione?
quando noi abbiamo di fronte un altro, No, le
Sì.
pongo una domanda importante, una domanda che ci viene posta costantemente. Quando abbiamo di fronte qualcuno, noi che cosa abbiamo da offrire? Io che cosa posso offrire?
Ecco, guardi, la cosa che posso offrire è l'accoglienza dell'altro. Nel momento in cui l'altro si sente accolto da me, all'altro questa accoglienza fa enormemente piacere. E pur di continuare a riceverla, questa cosa che gli fa piacere, l'altro in qualche modo la restituisce. Ecco il dare e ricevere. Il segreto delle relazioni sta nell'imparare a capire l'importanza del dare, perché tutti, le ripeto, tutti, nasciamo e cresciamo attraverso il prendere. Noi prendiamo affetto, prendiamo cibo, prendiamo l'educazione, andiamo a scuola, ci formiamo. È un iter, sono anni in cui la nostra infanzia, adolescenza, gioventù, prendiamo, prendiamo, prendiamo. E questo permette una certa crescita in noi, un certo sviluppo. Ma ci realizziamo un giorno in cui tutto questo si volge, si trasforma in dare e quindi cominciamo a sposarci oppure a convivere oppure quindi diamo qualcosa a qualcuno oppure andare al lavoro, si lavora, diamo un contributo alla società e come dire, cominciamo a porci un atteggiamento non più di prendere, ma di dare. Ecco, e questo continuo dare, che è tipico dell'età adulta, è, come dire, si esprime, si esplicita proprio nel rapporto con l'altro, quello di cui lei accennava prima. Quindi dovremmo essere proprio, dare per poter ricevere. E all'apice di questo dare c'è quello che molti presuppongono sia, diciamo, il modello del dare, che è Dio. Non so se riesco a spiegare questa parola un po' anche per chi può avere qualche resistenza di tipo religioso, eccetera, o se non. Ma ora, al di là della religione, è proprio un qualcosa che la maturità umana parte dal prendere, arriva dal ricevere e arriva al dare. Quando si arriva al dare vuol dire che ci realizziamo, siamo maturi. In qualche modo realizziamo la nostra identità di cui parlavo prima, perché come diceva un grande psicanalista, Alfred Adler, una volta gli chiesero, ma qual è il senso della vita? E lui diceva, dare un contributo al benessere della comunità. Ecco, e questo comunità intendo gli altri, intendo questo, la convivenza, è fondamentale questo. Il nostro cervello è relazionale, assolutamente. I nostri neuroni alla nascita sono, diciamo, poca roba, non sono sviluppati. Il cervello si sviluppa grazie alla relazione che nella fattispecie è la figura materna o di chi si occupa di noi. Ed è grazie a questa relazione che i neuroni tendono a, come dire, a crescere. Tant'è che i neonati che non vivono questa esperienza di relazionalità materna, beh, non, insomma, hanno poi nella vita grosse difficoltà, grossi problemi di tipo psicologico, insomma, ecco.
Pasquale,
Quindi
io
la
credo
relazione.
che noi quando noi ci relazioniamo, sia che crediamo o non crediamo verso l'altro, in un certo qual modo ci relazioniamo insieme con Dio, perché il luogo santo dove si conosce Dio è il luogo in cui gli uomini hanno scoperto di amarsi l'un l'altro. E forse la scoperta di Dio, l'esistenza di Dio è proprio nella coniugazione del verbo amare, che significa riconoscere noi stessi nell'altro. Può essere una strada per interpretare la presenza di Dio nel nostro vissuto, Pasquale Jonata?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Addirittura il grande psicanalista Jung, a un certo punto, una volta, per parlare dell'inconscio, disse: si può anche chiamarlo Dio. Ovviamente lui parlava non in senso religioso, ma psicologico. La stessa parola, lei ha citato la parola amare. Noi sappiamo che la parola amare deriva dal latino a tratto mors, che letteralmente è traducibile in negazione della morte. Cioè, noi siamo vivi solo quando amiamo, quando non amiamo siamo morti. Quindi questa idea del trascendente, qualcosa che in qualche modo ci sospinge, non è che è qualcosa di astratto, è qualcosa che, come dire, lo si vive, come giustamente accennava lei, nel rapporto con l'altro. Mi viene in mente quella famosa frase di Giovanni nella sua lettera, Giovanni Evangelista nella sua, non so se prima o seconda lettera, non ricordo precisamente, diceva: chi ama Dio e non ama il fratello cioè, come dire, è soltanto nella relazione, nella... Se noi pensiamo anche le stesse categorie trinitarie di Dio, in fondo la Trinità cos'è? È una relazione tra tre persone, quindi avere questo timbro trinitario dentro di noi si esprime proprio nella relazionalità tra di noi, a prescindere dalle opinioni che a volte possono avere le persone. Anzi, a questo proposito, darei un suggerimento ai suoi elettori di evitare il più possibile di usare la parola diversità, perché la parola diversità può essere foriera di paure, pregiudizi, non so, espressioni tipo diverse realtà, diverse religioni, diverse razze, diverse... La parola diversità a volte ci pone un atteggiamento di timore verso gli altri, verso l'altro, invece noi abbiamo proprio, non dico il dovere, ma la spinta ad andare verso gli altri. Allora, ecco, più che la parola diversità, io inviterei a usare la parola varietà. Varietà vuol dire appunto varie religioni, varie razze, varie... Ecco, la varietà dà più qualcosa di ottimistico, di accogliente, c'è meno resistenza, meno pregiudizio. In fondo, se noi guardiamo in natura, noi abbiamo vari esempi di alberi: il pino, il frassino, la quercia, il salice piangente, eccetera, eccetera, eccetera. Ma sono tutti alberi, e così non esistono, come dire, diverse razze, diverse opinioni, diverse religioni. Esistono semplicemente varie opinioni, varie. Quindi l'atteggiamento permettere l'incontro con l'altro, qual è? È quello che accennavo prima, cioè la curiosità. Ecco, bisogna mettere in campo la curiosità, e perché con la curiosità l'accoglienza è facile. Non so se riesco a spiegare questo concetto.
E certo che con la
Questo è importante.
curiosità, tutto si fa più facile, anzi con l'antica curiositas, perché la curiosità diventa l'arma, efficace per entrare in relazione con l'altro, ma soprattutto diventa
Esatto.
anche un'arma straordinaria per entrare in relazione con noi stessi. Io vorrei ancora rimanere per qualche istante, Pasquale e Jonathan, sul tema dell'amore. Perché l'amore fa il paio con l'accoglienza, perché l'amore, quello quotidiano, non quello patinato che possiamo vedere, che ne so, a volte, ma quello vero, quello della incomprensione, quello dell'incapacità di parlarsi, quello del superamento di problemi. Ecco, se io amo qualcuno, devo avere autostima di me stesso, devo amare prima me stesso, altrimenti in che modo io posso attingere l'amore per la persona che io desidero amare? Prima devo realizzare me stesso, prima devo accogliere me stesso, altrimenti io non posso avere la possibilità di accogliere l'altro.
Assolutamente sì, assolutamente. Se lei fa caso, quando Gesù invita ad amare il prossimo come se stesso, presuppone questo come se stesso qualcosa che già è avvenuto, altrimenti non si può amare l'altro. Oltre che aggiungerei che Gesù non ha mai detto ama il prossimo più di te stesso. Appunto, proprio perché questa autostima, come lei l'ha chiamata, è fondamentale, è una sorta di, come dire, egocentrismo solidale, direi io quasi, cioè una sorta di, come dire, se io non ho, come dire, fatto accoglienza con i miei difetti, i miei limiti, i miei difetti, eccetera, come posso, anzi, se ho poca stima di me, continuo a cercarla o a pretenderla dagli altri con critiche, osservazioni oppure competizioni, invece quando uno è, come dire, in sereno, vive la sua autostima con serenità, eccetera. Porsi nel rapporto con gli altri è quanto di più, anzi, diventa un modello, un mentore, diventa qualcuno a cui gli altri fa piacere stare accanto. Quindi l'autostima è fondamentale, è qualcosa che viene prima di ogni cosa, imparare ad amarsi, che non vuol dire egoismo, ma significa guardare il nemico che non è tanto fuori di noi, ma è dentro di noi, questo critico interiore, questo perfezionismo che a volte si annida, questo essere, come dire, diversi da ciò che, ecco, e qui si torna sempre alla realtà. Al discorso di prima, come momento terapeutico, ok, va bene. E aggiungerei che per lavorare meglio sull'autostima è fondamentale, fondamentale, le ripeto, accettare il fatto che si possano commettere errori, tenendo presenti che l'errore dal punto di vista psicologico non esiste. L'errore che cos'è in fondo? È un giudizio a posteriori di qualcosa che è successo in passato, perché quando lo stavamo commettendo non era un errore, perché se fosse stato un errore o fossimo stati consapevoli che era un errore, non credo che l'avremmo commesso. Quindi non c'è di per sé l'errore. C'è sempre un'esperienza e quindi Bisogna avere, ecco, l'accoglienza, avere questa, come dire, atteggiamento non giudicante, non critico, non, sì, possiamo desiderare di migliorare, desiderare di fare meglio, questo sì, desiderare sì, anzi, ma evitare di cadere in questa trappola del critico interiore, perché non ci predispone nel rapporto con gli altri
D'altra
ed
parte,
è
il
fondamentale.
fallimento è un'opzione che c'è in tutte le vite. Lei poco fa parlava dell'errore e quindi del fallimento. Bisogna capire che bisogna anche, lei lo scrive nel libro, proprio nelle prime pagine, che bisogna allenarsi a fallire il più possibile e ricordarsi che solo chi ha fallito più volte è riuscito a centrare i
Assolutamente.
suoi obiettivi. E poi c'è una frase proprio che chiude il suo libro, che a proposito dell'errore a cui accennava poco fa: le esperienze del passato possono essere modificate da ciò che facciamo nel presente. Ecco, questa frase è una frase
Assolutamente.
che è fondamentale per comprendere questo testo, ma anche per comprendere il respiro dei nostri giorni.
Assolutamente. Questo è un po' il segreto, oserei dire, del messaggio evangelico. A Gesù non è mai interessato frequentare persone brave, lui andava sempre a cercare quelli che avevano commesso appunto errori, nel senso di sbagli, proprio perché a lui interessava soprattutto il verbo ricominciare. Non sbagliare. A lui interessava appunto, c'è più gioia in cielo di tanti che ne. Lui cercava la centesima pecorella, non le 99 che stavano, e nella centesima pecorella c'è tutta l'umanità, ci siamo tutti, nessuno distinto, nessuno escluso dalla centesima pecorella. Quindi questo è importante, assolutamente. Non so se è chiaro il concetto.
Certo, è chiaro il concetto, ma la chiarezza di questo concetto viene dalla responsabilità che noi abbiamo ogni giorno nel vivere la nostra vita
Assolutamente.
e nel vivere i rapporti con gli altri. In questo sta la coniugazione che
Assolutamente.
noi dobbiamo fare, dobbiamo perché è una nostra missione, la coniugazione del verbo accogliere. Accogliere ciò che è non vuol dire essere remissivi e dire va bene, è colpa o è il destino che fa. No, accogliere ciò che è un atto molto attivo e per nulla passivo.
Assolutamente, assolutamente. È un atteggiamento di assoluta responsabilità, di capacità a rispondere alle sfide, alle domande che la vita, la società e il destino ci pone quotidianamente. È qualcosa di notevole, è come dire, è un marchio di maturità, non è qualcosa di passivo. E qui è un po' come il discorso tra la differenza tra accettazione e rassegnazione. Ecco, accogli ciò che è accettazione, non è rassegnazione, per tornare alle sue espressioni di poc'anzi.
Pasquale Jonat, autore del saggio Accogli ciò che è, quando la realtà diventa terapia, edizione Città Nuova, vorrei ricordare ai nostri ascoltatori, prossimi lettori, che questo saggio contiene diversi aneddoti e attraverso queste storie riusciamo a entrare più in relazione proprio con il pensiero che pagina dopo pagina Pasquale Jonat ci illustra. Prima di salutarci, Pasquale Jonat, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni mi fa compagnia un libro che ho letto tanti anni fa di Rollo May, L'arte del counseling, ma è qualcosa di molto, diciamo, tecnico, non so se può interessare i suoi ascoltatori, però.
Mentre le sue letture di pura passione, di puro diletto, quali sono? Qual è, per esempio, un
Ma
libro che lei ha sul comodino e che magari sta aspettando di terminare?
Guardi, sto rileggendo proprio in questi giorni un autore che mi ha sempre accompagnato tanti anni fa in gioventù, quindi sto, come dire, per terminare un libro, si intitola La morte di Ivan Illich di Tolstoj, che consiglio ardentemente ai suoi ascoltatori di leggerlo, perché penso che sia. Tenga presente, guardi, glielo dico con molta franchezza, Thomas Mann, che immagino tutti sanno chi sia, considerava il libro La morte di Ivan Illich di Leone Tolstoj, considerava la stregua della Bibbia come profondità sapienziale, diciamo, eccetera. Quindi ecco, me lo sto rileggendo. Come dire, sto provando le stesse emozioni di qualche anno fa.
Ed è un libro straordinario, La morte di Ivan Illich. Tra l'altro, Tolstoj è una sua appartenenza culturale, perché è anche spesse volte citato nel suo saggio Accogli
Sì,
ciò che è. E quindi
esatto.
è una presenza importante. Quindi
Sì,
anche la
sì, sì, sì.
stessa morte di Ivan Illich o di Lev Tolstoj, è un libro, tra l'altro, un libro breve, ma di una densità straordinaria, veramente straordinaria. Grazie
Sì,
ancora, Pasquale Jonata, del
grazie
tempo che ci ha dedicato.
a lei, un saluto ai suoi ascoltatori e a chi ha il piacere di imbattersi nel mio libro, gli auguro buona lettura già da adesso.
Grazie, buona serata.
Altrettanto, le saluto.